suggerire questa interpretazione il faraone. Allora, cosa gli dicevano i suoi consiglieri? Tu avrai 7 figlie che ti nasceranno e avrai 7 figlie che ti moriranno. E il faraone diceva, no, non è possibile. Poi gli dicevano, tu avrai 7 popoli che conquisterai e avrai 7 popoli che perderai. E anche lì non riusciva ad accettare questo fatto il faraone. E così era in dilemma, era triste, era disperato, nessuno che riusciva a interpretare. A un certo punto il suo ministro, coppiere, gli dice, senti, caro faraone, mi ricordo che noi avevamo in prigione un ragazzo ebreo che lui ci è riuscito a decifrare i nostri 2 sogni che abbiamo avuto e come lui ci aveva decifrato così è successo, per cui io te lo presenterei. Il faraone dice, sì, con grande piacere fammelo conoscere. E così Yosef, dopo 12 anni di prigionia, dopo 20 anni di schiavitù, viene preso e portato dal faraone. Il faraone gli racconta le sue storie, i suoi miracoli, i suoi sogni. E Yosef, il famoso Giuseppe, con tanta abilità riesce a spiegare al faraone il messaggio di questi sogni. In breve voglio dire un famoso commento che mi piace tantissimo del Rebbe a proposito di questo, che il Rebbe spiega la grandezza di Yosef. Allora, se noi riflettiamo un attimo, noi capiremo subito che se si parla di spighe, il grano è il simbolo dell'alimento principale, per cui se la spiga è magra vuol dire che c'è un periodo di carestia, se è abbondante vuol dire che c'è abbondanza. Ogni spiga ovviamente parla di un'altra annata, perché le spighe non è che crescono ogni mese, escono una volta all'anno. Per cui 7 spighe sono 7 annate. 7 spighe abbondanti sono 7 annate abbondanti. Cioè, non si capisce per quale ragione il faraone ha bisogno di Yosef per decifrare un sogno così banale. 7 vacche abbondanti, 7 vacche sono 7 anni, 7 magre, 7. Cioè, anche lì è abbastanza logica la cosa. Arriva Yosef e gli dice, tu sei un genio, tu sei un grande, tutti i grandi ministri, intelligentoni e saggi, nessuno è riuscito a dargli un'interpretazione così banale. Doveva venire Yosef a dirgli questo. Ma com'è possibile? Poi la cosa più strana è che dopo che Yosef ha decifrato questo sogno, cosa gli dice? Gli dice, senti, adesso però Faraone ti voglio dare un consiglio. Dovrai scegliere una persona saggia che lui dovrà gestire la terra durante quegli anni di abbondanza, in modo che l'abbondanza rimanga anche per gli anni di carestia. Yosef era prigioniero fino a qualche minuto prima. Viene portato dal re, va bene, riesce lui con la sua abilità a decifrare, a interpretare il sogno del faraone. Dopo che lui l'ha interpretato, cosa fa? Yosef decide di dare dei consigli. Come uno che va da un consulente matrimoniale e dice, ah, io ho questo problema, questo problema, questo problema. Allora, questo qua gli dice, ah, guarda, il tuo problema è questo, è causato da questo, 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 questo. Adesso sai cosa devi fare? Devi prendere, comprarti una casa in campagna, così è competente tua moglie, poi devi fare qua, poi devi fare là. Cioè, come può uno permettersi di dire a un altro, di dare dei consigli, fai questo, fai quello, fai quell'altro? Cioè, Yosef si espande un po' troppo. Come la spieghiamo questo fatto, questa espansione di Yosef? Ebbene, a proposito di questo, queste due domande vengono risposte con una sola risposta. I grandi saggi del faraone non riuscivano a interpretare il sogno del grande faraone per una semplice ragione. Anche se l'interpretazione di Yosef era abbastanza banale, però c'era un problema di fondo. Sette spighe vengono fuori dal Nilo. Il Nilo è simbolo dell'abbondanza, della prosperità egizia. E fin qui ci siamo. Escono sette spighe e poi ne escono fuori altre sette. Com'è possibile che le seconde sette spighe si mettano vicino alle sette precedenti? Perché c'è scritto che si mettono vicino e poi le mangiano. Allora, nessuno dei saggi di Faraone riusciva a sciogliere questo nodo. Com'è possibile che si posano vicino, che queste mangiano e queste? Cioè, questo è, non riuscivano a capirlo questo. E allora cosa succede? Sono state obbligate in questi saggi a dire che qua non si tratta di anni, di periodo temporale, perché sennò non sarebbe giustificato questo affiancamento. E allora hanno dovuto sviare le loro interpretazioni in direzioni lontane dalla realtà, però reali in base a questo fatto, però erano vicine, cioè potevano giustificare questo affiancamento. Quando arriva Yosef capisce subito che qui non si trattava solo di un sogno, si trattava di un messaggio. Ecco perché si affiancano le sette anni di carestia ai sette anni di abbondanza. Perché? Perché gli anni di abbondanza devono rimandare, prosperare anche per gli anni di carestia. Allora, si mettono vicino agli altri perché da questi anni di abbondanza dovranno mangiare tutto il mondo, dovranno nutrirsi negli anni di carestia. Cosa succede? Succede che questo insegnamento, questo dettaglio che loro non riuscivano a capire, non è solo un dettaglio, ma è lo scopo di tutto il sogno. Perché Hashem dice al faraone, io ti dico cosa sta per succedere, così tu potrai salvare tutto il mondo. Perché la carestia era talmente forte in tutto il mondo che solamente l'Egitto aveva da mangiare e l'Egitto ha dato nutrimento al mondo intero. Attenzione! A questo punto Yosef gli spiega e gli dice, senti una cosa, non solo che è importantissimo il fatto che ci sia questo affiancamento, ma questo affiancamento è la base di tutto il tuo sogno, di capire come poter nutrire gli anni di carestia dagli anni di abbondanza. Come finisce Yosef il sogno? Dice al faraone, senti io faraone, ti devo dare un consiglio, devi prendere qualcuno, devi nominare qualcuno che lui sarà responsabile di mettere da parte per gli anni di abbondanza, di carestia, dagli anni di abbondanza agli anni di carestia. Ebbene, cosa vuol dire questo? Vuol dire che una persona deve sapere, quando c'è un sogno che si ripete due volte, simile sogno, vuol dire che c'è qualcosa di reale. Innanzitutto. Poi il faraone non era l'ultimo arrivato, ma era una persona pubblica, per cui i suoi sogni non erano suoi sogni personali, ma erano sogni legati al pubblico. Questo è un altro dettaglio molto importante. Infine, la cosa più importante di tutto che dobbiamo ricordare, che questo affiancamento era fondamentale per capire che Hashem stava dando un messaggio legato a tutto il popolo. Infatti il faraone non riusciva a accettare l'interpretazione che gli davano i suoi scienziati, perché lui diceva, com'è possibile che se mi nasceranno delle figlie, moriranno delle figlie, cosa ha a che fare questo con il resto del popolo? Questa è una cosa mia personale. Allora, da qua impariamo che cosa? Impariamo che il messaggio che il messaggio che noi impariamo da questa cosa qua, che una persona come il faraone era una persona così importante che doveva essere il suo sogno doveva avere a che fare con tutto il popolo. Infatti alla fine questo sogno ha a che fare con tutto il popolo, perché il messaggio è proprio un messaggio legato a tutti quanti, il fatto che ci sarà una carestia. Allora, quando Yosef dà un consiglio al faraone e dice, qui c'è un consiglio da darti, non è un consiglio suo personale che gli dice, qui c'è il messaggio nascosto del faraone, è un messaggio che ha a che fare, cioè il messaggio che gli dice Yosef, che tu dovrai nominare qualcuno, non è un'aggiunta, ma fa parte del sogno. Il sogno è completo solamente quando tu nominerai qualcuno e riuscirai a far sì che negli anni di abbondanza rimarrà da mangiare per gli anni di carestia. Allora il faraone dice, una persona così intelligente non ho mai visto nella mia vita. Tu sei una persona saggissima, nessuno dei miei scienziati è riuscito a capire questo nodo, che in realtà non è un nodo l'affiancamento degli anni, ma è lo scopo di tutto il sogno, come unire gli anni di abbondanza agli anni di carestia, affiancarli, mettere da parte. E qui è impazzito il faraone nomina Yosef il suo viceré, lo fa diventare l'autorità più grande che c'è in Egitto, e così Yosef, come si dice in italiano, dalle stalle alle stelle diventa, dalla persona più infame, più bassa della terra d'Egitto, diventa la persona più importante, addirittura il Midrash racconta che lui stava per superare il re in persona, come c'è un famoso Midrash, che lui stava per diventare più importante del re, ma il re gliel'ha vietato, gli ha fatto giurare di non andare avanti e di fermarsi, come vi racconterò tra poco. Un secondo di pausa. Tengo così un microfono. Ok. Cioè, quando è finito schiaccio quello centrale, ok?
Buonasera. E allora, noi... Il Rebbe sta spiegando che nel Talmud sta spiegando che c'è una opinione, sono diverse opinioni che stanno discutendo qua, quanti alla ci sono 8 giorni di Hanukkah e stanno discutendo l'ordine delle candele, come sono Bet Shammai, sono famosi che fanno sempre una discussione tra uno e l'altro, Bet Shammai e Bet Hillel. Bet Shammai dice che si deve incominciare prima 8, poi il secondo giorno sono 7, così via, fino all'ultimo giorno che si finisce con 1. Però Bet Hillel dice che il primo giorno si fa 1, poi il secondo giorno 2 e così via fino all'ottavo giorno. Questa è nella Gemara. Poi il Rebbe, lui spiega le diverse opinioni come uno può farle scendere in azione, oggigiorno, perché la Torah non è come un libro di storie e così. Però la Torah, ogni cosa in ebraico, e come le altre lingue nel mondo, tutte le lingue italiano, inglese, tutte sono delle lingue che ognuno ha, che ognuno è d'accordo che questa si chiama sedia e questa si chiama, questo è un tavolo. Però, per esempio, in Londra o in Sudafrica, loro si sono messi d'accordo che si cambiano i lati delle strade. In Europa è diverso, perché loro sono messi d'accordo. Allora le lingue sono tutto un accordo di tutto, però non così è in Lashon HaKodesh, in ebraico, perché ogni singola cosa in ebraico ha il suo significato speciale. Ogni cosa della Torah è una cosa di significato speciale. La Torah è da linguaggio Hora'ah, di insegnare. Per questo i genitori si chiamano Horim, cioè che ti insegnano come comportarti. Allora la Torah ci vuole spiegare come il Rebbe ci spiega come le opinioni di Bet Shammai e Bet Hillel, come possiamo farle scendere in azione, allora Hora'ah in azione ogni singolo giorno, anche oggigiorno nel mondo moderno, 2005. Allora la Torah ci dice che possiamo anche far scendere queste azioni oggigiorno. E il Rebbe spiega che Bet Shammai, lui dice che uno ha voglia di fare una verà, oppure di mangiare un gelato, non so, e allora lui prima, siccome ancora in mezzo, il Yetzer Hara proprio là in pugno, allora la prima volta che lui cerca di astenersi, di non fare la verà, sarà difficilissimo. Ma siccome ce l'ha già fatta la prima volta, la seconda volta che ci riprova, allora sarà sempre più facile. E così via, fino a che veramente è facilissimo. Così il Rebbe spiega l'opinione di Beit Shammai, cioè che l'ottavo giorno, che corrisponde a che è più difficile, si deve fare tutte le forze possibili, cioè tutte le 8 candele. Però, siccome l'hai già superato la prima prova, il primo livello, il secondo giorno più facile, diventa 7. E diventano 7, poi così via, fino a che diventa facilissimo vincere il Yetzer Hara. E poi il Rebbe spiega anche il Bet Hillel, che prima è mitzvah correret mitzvah, cioè oggi hai fatto una mitzvah. Se per esempio, ci sono tantissime storie che uno, un ragazzo di Lubavitch, lui solo ha chiesto di mettere tefillin, oppure è andato da una bambina di dirle di accendere le candele. E la bambina ha detto, e lei è andata a casa e ha acceso le candele. È arrivata a casa e ha acceso le candele. Poi la mamma ha detto, non si può accendere le candele senza un bel tavolo di Shabbat. Poi non si può un bel tavolo di Shabbat senza delle belle candele o un bel pasto di Shabbat, non si può senza Kiddush, e così via, e sono diventati sempre più religiosi. Tutto è incominciato da uno che ha dato 2 candele a una bambina. Cioè, ritorniamo all'opinione di Beit Hillel. Lui dice che il primo giorno è una candela, cioè fai una mitzvah, poi il secondo giorno diventa già due, poi il terzo, così sempre si aggiunge. Allora, questo sempre si aggiunge nelle mitzvot. Una cosa tira l'altra, sempre se fai una mitzvah, continua. E questo è il Rebbe spiega le diverse opinioni, come si può far scendere in azione di giorno a giorno. Vediamo una cosa molto interessante di Hanukkah, che quel che noi diciamo nella tefilah, che tanti erano contro pochi, i cattivi contro i malvagi, contro i giusti, i impuri contro i puri, il Rebbe dice che si deve specificare che questi impuri, questi tanti così, erano gli ebrei, non erano i greci, ma erano gli ebrei che sono, come si dice, convertiti, perché un ebreo non può diventare un goi, perché è una cosa, è un fatto che l'anima che c'è dentro, che l'ebreo lui è fatto parte di Hashem. Nella Chassidut è spiegato che sono 4 tipi di specie nel mondo. C'è la cosa che è proprio come un sasso, non ha vita, poi c'è il vegetale, poi c'è il regno animale, poi c'è il regno della persona umana, che ognuno ha una priorità sull'altro, però l'ebreo è un quinto livello che viene spiegato, è un quinto livello, e lui viene, che è un quinto livello, perché si chiede, perché lui non viene incluso nei 4 specie che nel mondo è stato fatto. Si risponde che l'ebreo è tutta un'altra cosa, non c'entra niente col mondo, perché l'ebreo, la sua essenza per elevare il mondo materiale, per per elevare il mondo materiale, allora l'anima divina di Hashem sì. Come che si mette un vestito, entra dentro il corpo umano. E poi c'è l'anima divina, l'anima si chiama Nefesh Elohit, l'anima divina, che questo è proprio un pezzettino di Hashem, un pezzo del Signore. È un pezzo del Signore. Cosa vuol dire? Che non c'entra niente con questo mondo, quindi per questo non lo si include nelle quattro specie del mondo che il mondo è stato fatto, perché l'ebreo è un pezzo con Dio, come per esempio uno che si vede allo specchio, lui si vede, non dice chi è questo, lui si vede se stesso, allora sa che è se stesso, così esattamente come uno che dirà, non è che non chiederà dicendo chi è questo qua che vedo allo specchio, no, sa che è lui, così esattamente con Hashem. Hashem è un pezzo di noi, quindi per questo l'ebreo non è incluso nelle quattro specie del mondo. È una cosa incredibile al di sopra di tutto, come c'è scritto nella Gemara, una storia per vedere la differenza,
Adesso spiego, spiego dopo
per
il
vedere
testo.
la differenza tra l'ebreo,
Va
c'è una
bene?
storia nella Gemara che
Sì.
i non ebrei volevano avere tutta la Torah e tutto. Si sono lamentati ad Hashem. Sono lamentati ad Hashem. Ho detto, non vale, noi non sapevamo che la Torah era così bella, così. Perché nel Monte Sinai l'angelo ha chiesto a tutti e solo gli ebrei hanno accettato. Allora i non ebrei hanno detto, non sapevamo che la Torah era così bella, per questo hanno detto che non ci vogliamo. Se sapevamo, lo dicevamo, va bene. Allora, ok, Hashem dice non c'è problema, io vi do una mitzvah e se la rispettate non c'è problema. Entrate nel club, come si dice. Cioè, diventate ebrei. Ah, questi non ebrei, tutti molto. Questi ebrei. Così, hanno sgobbato tutti questi anni, noi in 2 secondi diventiamo ebrei. Ok? Loro hanno ricevuto la mitzvah di Sukkah. Cioè, devono costruire una Sukkah con tutte le caratteristiche. Con tutte le caratteristiche, tutti i piccoli dettagli, e loro con tutti i piccoli dettagli, e loro con tutti i piccoli dettagli, ok, e fare, ok? Loro hanno sudato, hanno fatto tutta una cosa, hanno fatto la succa migliore del mondo, ok? La legge dice che se piove, allora non hai più bisogno della sukkah e la puoi andare a casa. Ok? Allora tutti molto felici entrano in sukkah, hanno fatto proprio ornamenti incredibili, sono pronti per incominciare la sudà in sukkah, Hashem porta una nuvola e fa piangere, e fa piovere. Allora, cos'è che hanno fatto questi non ebrei? Cos'è che la legge dice? Fuori dalla suca puoi andare a casa. C'è scritto nella Gemara che hanno dato un calcio alla suca. Perché è un calcio? Cosa c'entra un calcio? Allora si spiega che loro, cos'è che hanno fatto? Io ho fatto la suca, io ho sudato, adesso quel che io ho fatto non vale niente. Allora loro hanno dato un calcio come per dire tutto quel che ho fatto non vale niente. Allora questo che Hashem voleva far vedere. Un ebreo, Hashem adesso vuole sukkah, allora sarà sukkah. Hashem non vuole sukkah, non sarà sukkah. L'ebreo fa esattamente quel che Hashem vuole. Lui di se stesso non ha niente. Tutto è quel che Hashem vuole. Allora, come vediamo che nel Chumash, quando è che incominciamo a parlare di Avram, il nostro padre, sta incominciando a parlare solo quando aveva 75 anni. E si chiede, scusa, tutti chiedono dove era a 75 anni. Cioè, non è che non ha fatto un bel niente a 75 anni. Se quando era, ha conosciuto che c'è Hashem a 3 anni, si è sacrificato, è stato gettato nel fuoco da Nimrod. Cioè, queste cose che ha fatto con... non è che l'ha fatto perché c'aveva voglia, l'ha fatto per far vedere che Hashem è il boss. È lui che è il padrone del mondo. Cioè, tutte queste cose che lui ha fatto vedere quando in mezzo al deserto lui faceva mangiare le persone, gli diceva, dite grazie ad Hashem. Cioè, tutte queste cose non erano niente, scusa. Ah, perché proprio a 75 anni la Torah incomincia a parlare di lui. Allora, la Chassidut dice che Avraham Avinu, tutte queste volte, tutte queste volte lui, quando aveva 75 anni, quando lui, in Parshat Lech Lecha, ha visto HaKadosh Baruch Hu, nel Brit Ben Avtarim, ha visto HaKadosh Baruch Hu. Allora, uno che vede, può provargli tutte le cose, tutte le prove del mondo. Io ho visto, non puoi dirmi di no. Allora, per questo, tutte queste volte, Hashem ha capito con la sua mente, Avraham Avinu, scusi, Avraham Avinu, ha capito con la sua mente che si deve fare così perché questa è la giusta via. Però l'ha fatto con la sua mente, che anche un non ebreo, come c'è scritto nella Gemara, che com'è tutta la versione è che un ebreo gli dice, un non ebreo dice voglio diventare ebreo. Prima lo si dice, ma no, lascia stare, è meglio, stai così, è meglio così. Poi gli dice che noi sempre siamo il popolo che tutti ci pestano, tutti ci perseguitano, è meglio che stai come te, fai il bravo, compi le 7 precetti di Noè, così è la migliore cosa. Cosa hai bisogno di tutte queste cose che... allora se lui veramente, se il non ebreo veramente vuole, allora lo si accetta, poi gli si insegna tutta la Torah. E lui deve capirla, deve studiarla, deve saperla e deve anche saperla compiere. Allora poi solo dopo tutta questa cerimonia, tutti questi livelli, allora lo si fa la circoncisione e poi si deve immergerlo nell'acqua. Nell'acqua piovana, cioè il mikve, nel bagno rituale. E perché si deve nel bagno rituale? Per far vedere che nel bagno rituale tu devi essere immerso completamente, per far vedere che completamente sono sottomesso ad Hashem, a Dio, per far vedere che tutto quel che le mie voglie sono a Dio. Come si mette la kippah, che è un segno che la cosa più in alta noi la copriamo in tuo onore. E allora, se il giudizio, lui portava fuori il non ebreo che già ha fatto tutto questo procedimento, e se lui ha già arrivato con la sua mente, come hanno detto in Avraham Avinu, che lui ha capito con la sua mente che questa è la giusta cosa da fare, perché questo è l'ebraismo e la verità, anche questo ebreo, allora lui ha capito, anche questo non ebreo ha capito con col suo cervello che questa è la verità, però c'è scritto nella Gemara, se quel giorno non ha piovuto, vuol dire che non c'è più acqua piovana per il bagno rituale, vuol dire è un segno che Hashem non vuole che lui diventi ebreo. Quindi tutto quel che ha fatto, niente. Allora cosa vuol dire? Lui ha sudato, è arrivato con la sua mente che questa è la giusta cosa di fare così. No, l'ebraismo non si decide con la mente, che ho capito così, no. L'ebraismo è che quel che Hashem vuole. Allora, Avram Avinu, tutte le prove che lui ha fatto, allora, lui l'ha capito, non ha visto, non sapeva chi lo. In teoria, lui era, la sua opinione era così forte che sempre riusciva, però in teoria, se arrivava una prova più forte, allora quella prova vinceva così, in teoria, perché non c'è una prova più forte. Però se in teoria c'era, allora andava via e c'è una prova più forte, basta. Però siccome che Avram Avinu ha visto HaKadosh Baruch Hu, ha visto Hashem, per questo, anche se hai la prova migliore del mondo, io ho visto, non può dire niente contro quel che io ho visto. Allora, stavo spiegando che l'ebreo, lui fa quel che Hashem vuole. E infatti, in Parshat Lech Lecha, da Avram Avinu, vuol dire Lech Lecha, vai via, da dove? Marzecha. Come ho detto prima, che l'ebraico, ogni singola parola ha un significato, allora me'arzecha vuol dire mi razzon, dalla tua voglia. Ha'aretz, la terra, cosa vuol dire? Però aretz vuol dire anche lashon razzon, linguaggio di voglia, e andare via dalle tue voglie. Marzecha imoladetecha mi betavicha, dalla tua casa di tuo padre, così, devi andare via dalle tue voglie. E la'aretz acharareka, devi andare la Aretz, nella voglia che io ti dico, le mie voglie, cioè quel che Hashem vuole. L'ebreo è, cos'è l'ebreo? Quello che Hashem vuole. Quel che Hashem ha detto questo, si fa questo. Hashem, come nella storia della Sukkah, Hashem ha detto adesso c'è Sukkah, c'è Sukkah. Piove, vuol dire che Hashem, le Shulchan Aruch, è un modulo come l'ebreo si deve comportare. Allora il Shulchan Aruch ha detto, piove vuol dire non esiste andare a casa, non esiste Sukkah. Allora per questo Hashem ha detto non c'è Sukkah, non c'è Sukkah, nessuna discussione. Allora per questo nella Torah ci racconta di Avram Avinu, proprio quando è diventato 75 anni, che ha visto da Hashem, cioè che l'ebreo, cosa vuol dire l'ebreo? Fare quel che Hashem vuole. Così ritorniamo al nostro, quel che il Rebbe ha detto a proposito del pezzettino di Tfilah che noi facciamo di Hanukkah, degli impuri e dei tanti e tutte queste cose, e dei tanti e tutte queste cose che dice che questi impuri erano gli ebrei che si sono, tra virgolette, diventati greci. Allora, quelli erano gli impuri, i tanti e i malvagi. Perché da un non ebreo non esiste impurità, solo da un ebreo esiste lì impura o pu impurità o purità o santità. Perché una volta in un treno cioè quando per esempio un morto che è in una casa, allora un Kohen non può essere sotto dentro quella casa o se c'è un tetto sotto quel tetto. Perché l'impurità del morto si espande in tutta la camera. Però se il morto era un non ebreo, non c'è nessun problema che un Kohen stia in quella camera, perché non esiste impurità da un non ebreo. Però da un ebreo esiste l'impurità. Esiste l'impurità, ah, per questo? Esiste l'impurità, per questo? Perché sta dicendo nel pezzettino della Tfilah, quello che sta parlando del non ebrei contro, diciamo, gli ebrei che si erano, tra virgolette, diventati greci, convertiti ai ebrei, i Maccabim, dei fottuti. E vediamo una cosa interessante in Hanukkah, che Hanukkah si deve, che Hanukkah sempre è una festa sempre di luce. Cioè, vuol dire mai fermarsi, è vietato fermarsi, sempre continuare, mai essere in frenamano, sempre continuare. Come c'è un detto nel Pirkei Avot che dice che chi è il ricco, quello che si accontenta di quel che ha. Nella materialità è la migliore cosa, però nella spiritualità è la peggiore cosa. Uno mai si deve frenare, sempre deve continuare e, si capisce, deve sempre brillare. Cioè che nella Hanukkah fa vedere brillare, cioè sempre deve brillare, mai deve essere come secco così, perché se uno è secco allora tutto alla fine sarà morto. Però sempre deve brillare e continuare.
Volevo continuare a parlare della festa di Hanukkah, che siamo proprio nel culmine di questa festa, siamo nel quinto giorno, oggi abbiamo superato la metà, ovvero abbiamo superato la prima metà della festa, siamo entrati nel quinto giorno. Tra l'altro oggi è un grande giorno, importante, secondo la Hassidut viene spiegato, perché il giorno in cui si supera la metà, si supera la barriera, si entra in un livello di santità molto alto, per cui oggi entriamo nella grande santità di Hanukkah e un crescendo sempre più in alto, sempre più continuo. Per quanto riguarda la festa di Hanukkah, troviamo che nella parasha di Miketz, la parasha di questa settimana è legata a questa parasha, come è scritto, che Yosef ha detto ai suoi servitori: preparate da mangiare perché voglio mangiare con i miei fratelli. E ha detto queste parole: Litvoach, Tevach, Vehachen. Allora, se noi prendiamo l'ultima lettera della parola Tevach, oppure vuol dire Tvoach, Tevach vuol dire sgozzare, Shachtar, come vogliamo tradurre, Vehachen vuol dire preparare da mangiare. Allora, la parola Vehachen, cambiando l'ordine delle lettere, con la parola Litvoach, forma la parola Chanukah. Per cui la parola Hanukkah viene fuori proprio dalle parole, dalle lettere di Vehachen, più l'ultima lettera della parola precedente, Tvoach. Per cui la Chet di Tvoach più Vehachen forma la parola Hanukkah. Infatti, lì Vehachen vuol dire preparare, anche inaugurare, Lechanech, inaugurare, preparare, iniziare una cosa nuova. Yosef si prepara per mangiare con i suoi fratelli, questo è legato alla preparazione, all'inaugurazione del santuario. Inoltre, la parola Tvoach più la parola allora, Litvoach, Tevach, Veachen. Allora, se noi prendiamo Tvoach più la parola te, le prime due lettere della prossima parola Tavbet, forma il valore numerico di queste lettere, il valore numerico di 36, che corrisponde al valore numerico di tutti i lumi che noi accendiamo durante Hanukkah, ovvero 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 fa 36. I 36 sono i lumi di Hanukkah. Allora, la parola Tvoach più le due lettere di Tevach, forma 36, che questo viene alludere, sempre nelle stesse parole, troviamo l'allusione alla festa di Hanukkah. Cosa c'entra questo con Hanukkah? Cosa c'entra la festa di... Allora, per capire questo, vi anticipo una storia. Una volta c'era un bambino che festeggiava Bar Mitzvah. E allora lì c'era il Rebbe di Belz che diceva: adesso tu stai per fare Kiddush, mi raccomando, devi bere tutto il bicchiere. C'era lì un grande maestro, si chiamava un grande maestro di Chebin, che ha guardato un po' male il Rebbe di Belz dicendo: ma un attimo, ma uno che fa Kiddush non è obbligato di bere tutto il bicchiere, basta bere gran parte del bicchiere. Gli dice: come mai, scusami, non riesco a capire questo? Le risponde il Rebbe di Belz: senti, sappi una cosa, ricordati che quando i Bnei Israel hanno inaugurato il Mishkan, il Mikdash, il santuario, e non trovavano dell'olio, l'Alakha dice chiaro che in realtà loro avrebbero potuto usare dell'olio impuro, perché c'è scritto che se un singolo è impuro non si può fare servizio nel santuario, ma se tutto l'Israele è impuro e non c'è niente di pronto, allora c'è scritto che Tum'a nidchid betzibur, l'impurità viene respinta, cioè viene permessa quando c'è il pubblico, che tutti sono nella situazione di impure. Secondo questa logica, il Bene Israel avrebbero potuto accendere i lumi della menorah con l'olio impuro. Come mai allora Hashem fa un grande miracolo, cambia la natura per un miracolo apparentemente inutile? Come la mettiamo? La spiegazione di questo è la seguente. La spiegazione di questo è che questi lumi che i Bnei Israel hanno acceso durante Hanukkah non erano dei lumi e basta, erano un'evoluzione, erano, possiamo dire anche, rappresentavano il loro stato d'animo. Avevano sofferto, avevano combattuto, si sono sacrificati per il nome di Hashem. Questo grande sacrificio ha dimostrato quanto per loro, quanto per Bnei Israel è importante la parola di Hashem e dare la propria anima in nome di Hashem. Per via di questo, il popolo ha dato talmente di se stesso, ha talmente sacrificato pur di vincere la guerra, pur di vendicare l'onore di Hashem. Come sappiamo, che tutti i greci all'inizio non volevano fare dei decreti contro gli ebrei, ma erano gli ebrei che si erano ellenizzati, che si erano convertiti, che avevano fatto pressione, come dice il verso, che tutti quelli che ti distruggeranno verranno presi da te. Cioè, le più grandi rovine di Am Israel nascono e derivano da Am Israel, da dentro il popolo ebraico stesso. Per cui, gli ebrei stessi hanno voluto e causato questi decreti, gli ebrei allora hanno voluto loro stessi rivendicare il nome di Hashem e sacrificare se stessi. Quando hanno avuto una grande vittoria, hanno rivendicato il nome di Hashem, automaticamente Hashem ha detto: siccome voi vi siete sacrificati più di quello che dovevate, avete dato la vostra anima pur di riscattare il mio nome, eccetera, bene, sappiate che io farò un miracolo che non è obbligatorio. Io vi dimostrerò che vi ricambierò con qualcosa che è più di quel che è dovuto, perché in realtà voi potreste accendere con olio impuro, ma voi talmente vi siete sacrificati, avete fatto di più di quello che dovevate, io farò di più e vi permetterò di fare una cosa che non è neanche indispensabile. Nonostante il fatto che il Talmud dica che Hashem non fa mai un miracolo per niente gratuito, e qua in realtà il miracolo è gratuito, ma la verità è che Hashem l'ha fatto per riscattare, per dimostrare la sua gratitudine e il sacrificio che hanno avuto il popolo. Questo concetto lo notiamo anche dal fatto che Talmud dice che veramente una persona potrebbe aggiungere di Hanukkah, potrebbe illuminare, accendere un lume solo. Ma chi vuole fare di meglio la mitzvah, accende un lume per ogni persona. Chi vuol fare più, ancora meglio per la mitzvah, aggiunge un lume per ogni persona in maniera crescente. Come diceva prima, appunto, il nostro amico Rav Rodal, che il crescente c'è, cioè crescente, crescente, ma in maniera, diciamo, non continuativa, ma con un numero che cambia. Allora, questo è il concetto che noi impariamo dalla festa di Hanukkah, che una persona deve sapere che non deve mai accontentarsi del minimo. Secondo l'Allahà basterebbe accendere un lume ogni giorno, invece noi ne accendiamo ogni giorno, crescente per ognuno. Vuol dire che noi non facciamo il minimo della mezza, facciamo il massimo del massimo. Come mai noi facciamo il massimo del massimo? Come si giustifica questo fatto che noi non ci limitiamo a fare il minimo indispensabile? Viene spiegato che siccome Hashem ha voluto ricambiarci dandoci il massimo anche più di quel che era dovuto, per ricambiare il nostro sacrificio, che era il nostro massimo, più di quel che noi dovevamo, allora per questa ragione Hashem ci ha detto, anche se secondo l'Alakha bastava, appunto, vi ho permesso, vi ho messo in condizione di fare l'accensione con olio puro, anche voi ricorderete questo miracolo con il massimo dei massimi, ovvero ognuno accenderà in maniera crescente. Cioè, è una cosa strana, ma nelle mitzvot, quando c'è un'opinione che è proprio quella più spinta, quella mehadrim di mehadrim, come c'è scritto su Hanukkah, mehadrim di mehadrim, di solito troviamo che la maggioranza, diciamo, non tiene il mehadrim, cioè la forma più severa, ma solo alcuni tengono questa forma molto severa. Invece quando si parla di Hanukkah, vediamo che tutti quanti accendono ogni giorno un lume in maniera crescente per tutte le persone. C'è una cosa strana che di Hanukkah, che è una mitzvah che non è neanche Menatorah, ma solo dei Rabbanan, troviamo che tutti quanti osservano alla lettera nel massimo dei modi, in maniera crescente, ogni giorno, aggiungendo un lume. Com'è possibile una cosa del genere? La spiegazione è proprio così. Così come il miracolo è stato un miracolo, tra virgolette, inutile a Hasvishalom, se possiamo dire così, cioè si poteva evitare il miracolo, ma ci siamo voluto dare il massimo a noi per ricompensarci del nostro massimo, che non ci siamo sacrificati, più del nostro dovere. Per questa ragione, anche Hashem, cioè, automaticamente il popolo ha accettato la mitzvah dell'accensione dei lumi di Hanukkah in maniera che tutti quanti osservano alla lettera nella maniera massima dei massimi, cioè ogni giorno accendono in maniera crescente per ogni persona. Vuol dire, così come non ci siamo comportati, Hashem si è comportato con noi, e così come Hashem si è comportato con noi, anche noi ricordiamo il miracolo facendo tutti il massimo dei modi, non come nelle altre mitzvot che la maniera massima è osservata solo da alcuni singoli. Qui tutti fanno il massimo. E questo concetto si ricollega con la storia che vi dicevo prima, che il Rebbe di Belz ha detto a quell'altro grande maestro di Cevin, gli ha detto, senti un attimo, qui si parla di un bambino che sa per fare bar mitzvah. Quando uno sa per fare bar mitzvah vuol dire che sa per inaugurare la sua vita ebraica. Devi sapere che non bisogna mai accontentarsi, bisogna sempre fare il massimo dei massimi. Non bisogna osservare le mitzvot facendo il minimo indispensabile, ma bisogna sempre osservare la mitzvot facendo più di quel che noi dobbiamo. Così come noi ci siamo comportati con Hashem, Hashem si è comportato con noi. E così come Hashem si è comportato con noi, noi ricorderemo sempre il miracolo di Hanukkah. Vuol dire, noi ricordiamoci che il nostro rapporto con Hashem è come uno specchio. Come noi ci comportiamo, Hashem si comporta con noi. E come Hashem si comporta con noi, automaticamente anche noi ci dovremo comportare. Allora speriamo, come dicevamo settimana scorsa, che dai lumi di Hanukkah potremo presto arrivare ai lumi del santuario, ai lumi della menorah, ai lumi della kedushah, della santità, che potranno dominare quegli altri lumi, i lumi della materia, i lumi dei negozi che ti dicono di venire a spendere, che ti portano verso il materialismo. Noi vogliamo i lumi della spiritualità, che ci ricordano la nostra identità, la nostra anima cosa vuole? Che la nostra anima ha bisogno di cibo, e l'alimentazione dell'anima e la spiritualità sono la Torah e mitzvot. Speriamo di accontentare, di cibare la nostra anima con il suo cibo idoneo, e di poter presto vedere la luce, la vera luce infinita del santuario, illuminato con la menorah, bimera, bimeno, amen.